Cari fratelli e sorelle, nel cuore del mio pellegrinaggio in questo luogo, dove tutto parla della vita e della santità di Padre Pio da Pietrelcina, ho la gioia di celebrare per voi e con voi l'Eucaristia, mistero che ha costituito il centro di tutta la sua esistenza, l'origine della sua vocazione, la forza della sua testimonianza, la consacrazione del suo sacrificio. Con grande affetto saluto tutti voi qui convenuti numerosi e quanti sono con noi collegati mediante la radio e la televisione. Saluto in primo luogo l'Arcivescovo Domenico Umberto D'Ambrosio, che dopo anni di fedele servizio a questa comunità diocesana si appresta a assumere la cura dell'Arcidiocesi di Lecce. Lo ringrazio cordialmente anche perché si è fatto interprete dei vostri sentimenti. Saluto gli altri vescovi concelebranti. Un saluto speciale rivolgo ai frati Cappuccini con il ministro generale Fra Mauro Iori, il definitore generale, il ministro provinciale. Il padre guardiano del convento, il rettore del santuario e la fraternità cappuccina di San Giovanni Rotondo. Saluto inoltre con riconoscenza quanti offrono il loro contributo nel servizio del santuario e delle opere annesse. Saluto le autorità civili e militari. Saluto i sacerdoti, i diaconi, gli altri religiosi e religiose e tutti i fedeli. Un pensiero. Un pensiero affettuoso indirizzo a quanti sono nella casa sollievo della sofferenza, alle persone sole e a tutti gli abitanti di questa vostra città. Abbiamo appena ascoltato il Vangelo della tempesta sedata, al quale è stato accostato in breve ma incisivo testo del libro di Giobbe, in cui Dio si rivela come il Signore del mare. Gesù minaccia il vento e ordina al mare di calmarsi. Lo interpella come se esso si identificasse con il potere diabolico. In effetti, secondo quanti ci dicono la prima lettura, il Salmo 106, il mare nella Bibbia è considerato un elemento minaccioso, caotico, potenzialmente distruttivo che solo Dio, il Creatore, può dominare, governare e tacitare. C'è però un'altra forza, una forza positiva che muove il mondo, capace di trasformare e rinnovare le creature, la forza dell'amore di Cristo, agape tu Christou, come la chiama San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi. Non quindi essenzialmente una forza cosmica, bensì divina, trascendente, agisce anche sul cosmo. Ma in se stesso l'amore di Cristo è un potere altro, e questa sua alterità trascendente il Signore l'ha manifestata nella sua Pasqua, nella santità della via da Lui scelta per liberarci dal dominio del male, come era avvenuto per l'esodo dall'Egitto quando aveva fatto uscire gli ebrei attraverso le acque del Mar Rosso. O Dio, esclama il salmista, santa è la tua via, sul mare la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque. Nel mistero pasquale Gesù è passata attraverso l'abisso della morte, poiché Dio ha voluto così rinnovare l'universo, mediante la morte e risurrezione del suo Figlio, morto per tutti, perché tutti possano vivere per colui che è morto e risorto per loro, e non vivano solo per se stessi. Il gesto solenne di calmare il mare in tempesta è chiaramente segno della signoria di Cristo sulle potenze negative e induce a pensare alla sua divinità. Chi è dunque costui, si domandano stupiti e intimoriti i discepoli, che anche il vento e il mare gli obbediscono. La loro non è ancora fede salda, si sta formando. È un misto di paura e di fiducia. L'abbandono confidente di Gesù al Padre è invece totale e puro. Per questo potere dell'amore, egli può dormire durante la tempesta, completamente sicuro nelle braccia di Dio. Ma verrà il momento in cui anche Gesù proverà paura e angoscia, quando verrà la sua ora. Sentirà su di sé tutto il peso dei peccati dell'umanità, come un'onda di piena che sta per rovesciarsi su di lui. Quella sì sarà una tempesta terribile, non cosmica, ma spirituale. Sarà l'ultimo estremo assalto del male contro il Figlio di Dio. Ma in quell'ora Gesù non dubitò del potere di Dio Padre e della sua vicinanza, anche se dovette sperimentare pienamente la distanza dell'odio dall'amore, della menzogna dalla verità, del peccato dalla grazia. Sperimentò questo dramma in se stesso in maniera lacerante, specialmente nel Getsemani, prima dell'arresto e poi durante tutta la passione, fino alla morte in croce. In quell'ora Gesù da una parte fu un tutt'uno con il Padre, pienamente abbandonato a Lui, dall'altra in quanto solidale con i peccatori, fu come separato e si sentì come abbandonato da Lui. Alcuni santi hanno vissuto intensamente e personalmente questa esperienza di Gesù. Padre Pio da Pietrelcina è uno di loro. Un uomo semplice, di origini umili, afferrato da Cristo, come scrive di sé l'Apostolo Paolo, per farne uno strumento eletto del potere perenne della sua croce, potere di amore per le anime, di perdono e di riconciliazione, di paternità spirituale, di solidarietà fattiva con il sofferente. Le stigmate che lo segnarono nel corpo lo unirono intimamente al crocifisso risorto. Autentico seguace di San Francesco d'Assisi, fece proprio come il poverello l'esperienza dell'Apostolo Paolo, così come egli la descrive nelle sue lettere: sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. Oppure in noi agisce la morte, in voi la vita. Questo non significa alienazione, perdita della personalità. Dio non annulla mai l'umano, ma lo trasforma con il suo spirito e lo orienta al servizio del suo disegno di salvezza. Padre Pio conservò i propri doni naturali e anche il proprio temperamento, ma offrì ogni cosa a Dio, che ha potuto servirsene liberamente per prolungare l'opera di Cristo, annunciare il Vangelo, rimettere i peccati e guarire i malati nel corpo e nello spirito. Come è stato per Gesù, la vera lotta, il combattimento radicale, Padre Pio ha dovuto sostenerli non contro i nemici terreni, bensì contro lo spirito del male. Le più grandi tempeste che lo minacciavano erano gli assalti del diavolo dai quali egli si difese con l'armatura di Dio, con lo scudo della fede e la spada dello spirito che è la parola di Dio. Rimanendo unito a Gesù, egli ha avuto sempre di mira la profondità del dramma umano e per questo si è offerto e ha offerto le sue tante sofferenze ed ha saputo spendersi per la cura e il sollievo dei malati, segno privilegiato della misericordia di Dio, del suo regno che viene, anziché già nel mondo, della vittoria dell'amore e della vita sul peccato e sulla morte. Guidare le anime e alleviare le sofferenze, così si può riassumere la missione di San Pio da Pietrelcina, come ebbe a dire di lui anche il servo di Dio, il Papa Paolo VI, era un uomo di preghiera e di sofferenza. Cari amici, frati minori cappuccini, membri dei gruppi di preghiera e fedeli tutti di San Giovanni Rotondo, voi siete gli eredi di Padre Pio e l'eredità che vi ha lasciato è la santità. In una sua lettera scrive: sembra che Gesù non abbia altra cura per le mani se non quella di santificare l'anima vostra. Questa era sempre la sua prima preoccupazione, la sua ansia sacerdotale paterna, che le persone ritornassero a Dio, che potesse sperimentare la sua misericordia e interiormente rinnovate riscoprissero la bellezza e la gioia di essere cristiani, di vivere in comunione con Gesù, di appartenere alla sua Chiesa e praticare il Vangelo. Padre Pio atterrava sulla via della santità con la sua stessa testimonianza, indicando con l'esempio il binario che ad essa conduce, la preghiera e la carità. Prima di tutto la preghiera, come tutti i grandi uomini di Dio, Padre Pio era diventato lui stesso preghiera, anima e corpo. Le sue giornate erano un rosario vissuto, cioè una continua meditazione e assimilazione dei misteri di Cristo in unione spirituale con la Vergine Maria. Si spiega così la singolare compresenza in lui di doni soprannaturali e di concretezza umana. E tutto aveva il suo culmine nella celebrazione della Santa Messa. Lì egli si univa pienamente al Signore morto e risorto. Dalla preghiera, come da fonte sempre viva, scorgava la carità, l'amore che le portava nel cuore e trasmetteva agli altri era pieno di tenerezza, sempre attento alle situazioni reali delle persone e delle famiglie, specialmente verso i malati e sofferenti. Nutriva la predilezione del cuore di Cristo e proprio da questa ha preso origine e forma il progetto di una grande opera dedicata al sollievo della sofferenza. Non si può capire né interpretare adeguatamente tale istituzione se la si scende dalla sua fonte ispiratrice, che è la carità evangelica, animata a sua volta dalla preghiera. Tutto questo, carissimi Padre Pio, ripropone oggi alla nostra attenzione i rischi dell'attivismo e della secolarizzazione sono sempre presenti. Perciò la mia visa ha anche lo scopo di confermarvi nella fedeltà alla missione ereditata dal vostro amatissimo Padre. Molti di voi, religiosi, religiose e laici, siete talmente presi dalle mille incombenze richieste dal servizio ai pellegrini oppure ai malati nell'ospedale, da correre il rischio di trascurare la cosa veramente necessaria, ascoltare Cristo per compiere la volontà di Dio. Quando vi accorgete che siete vicini a correre questo rischio, guardate a Padre Pio, al suo esempio, alle sue sofferenze, invocate la sua intercessione perché vi ottenga dal Signore la luce e la forza di cui avete bisogno per proseguire la sua stessa missione intrisa di amore per Dio e di carità fraterna. E dal cielo continua Egli ad esercitare quella squisita paternità spirituale che lo ha contraddistinto durante l'esistenza terrena, continua ad accompagnare i suoi confratelli, i suoi figli spirituali e l'intera opera che ha iniziato. Insieme a San Francesco e alla Madonna che ha tanto amato e fatto amare in questo mondo, vegli su voi tutti e sempre vi protegga. Ed allora, anche nelle tempeste che possono alzarsi improvvise, potrete sperimentare il soffio dello Spirito Santo che è più forte di ogni vento contrario e spinge la barca della Chiesa ed ognuno di noi. Ecco perché dobbiamo vivere sempre nella serenità e coltivare nel cuore la gioia, rendendo grazie al Signore. Dice il Salmo, il suo amore è per sempre. Amen.